amici di Big in Japan, bentornati, ben trovati qua in diretta su Radio Fab, in diretta streaming. Oggi, se avete visto i nostri social, raccontiamo una storia molto particolare. Non è particolare il regista, perché parliamo di Mamoru Oshii. Per i più distratti tra voi, parliamo di uno dei più grandi registi di animazione giapponese, uno scrittore, uno dei più grandi creatori di mondi giapponese, e non solo. E per quello che riguarda le sue opere, beh, innanzitutto, come, diciamo così, come non citare il fondamentale, non so trovare altre parole per descrivere Ghost in the Shell. Dobbiamo però fare un passo indietro, perché Ghost in the Shell, sì, ok, fondamentale, ma Ghost in the Shell è arrivato nel 1995. Noi facciamo un salto a 10 anni prima, facciamo un salto nel 1985, parliamo di Tenshi no Tamago, ovvero Angel's Egg. È un film molto strano, molto pieno di simbolismi, molto carico di immagini forti, nonostante la cupezza del mondo descritto da Oshii. Ci troviamo di fronte a probabilmente uno dei capolavori meno conosciuti, diciamo così, a livello mainstream dell'animazione giapponese recente, perché Angel's Egg, Tenshi no Tamago, l'uovo dell'angelo, è uno di quei lavori che lascia veramente il segno, in primis per la qualità dell'opera, perché se consideriamo sono passati 40 anni, relativamente poco, diciamo così, perché parliamo di una data di uscita del 15 dicembre 85, troviamo un lavoro molto molto attuale, un disegno efficace, una fotografia cupa, nera, pece, ma tutto questo perché ci troviamo in un mondo mondo oscuro e senza vita, con una protagonista stranissima, con una bambina che difende un uomo e incontra un uomo armato con una spada a forma di croce. E, come abbiamo detto, è totalmente pieno di simbolismi questo film. C'è veramente di tutto. Ma soprattutto non riusciamo a capire chi sia questa bambina e chi sia questo uomo, questo ragazzo, questo soldato, che dopo aver osservato i primi minuti, i primi secondi del film, la discesa di una strana figura a forma di occhio e ricoperta da un numero indefinito di statue, si dirige verso una città, nei cui dintorni appunto vive questa bambina. La bambina essenzialmente nei primi momenti ha molta paura di questo ragazzo, cerca di scappare, di non farsi vedere, di nascondere quello che possiede, ovvero quest'uovo. Il ragazzo continua a cercarla, la segue ed è interessato a quest'uovo, convinto probabilmente che sia la chiave per svelare i misteri del mondo. Semplifico in maniera assoluta, perché cos'è questo mondo? È un mondo privo di vita, è un mondo dove non c'è veramente nessuno, c'è solamente una bambina e un ragazzo. Non si riesce a capire che cosa succede in questo mondo, e diciamo così che il ragazzo racconta una visione alternativa del diluvio universale, in cui una colomba non fa ritorno e gli esseri umani continuano ad attenderla in eterno. C'è questo dialogo, spesso e volentieri anche silenzioso, che lavora molto sulle immagini, sul simbolismo. Molto bella, molto evocativa la scena della caccia di uomini che sembrano statue, che emergono dal nulla e danno la caccia a dei pesci giganteschi che sono letteralmente sui muri, non sono presenti fisicamente, ma sono presenti come ombre. Tra le altre cose, sono dei celacanti, le mie reminiscenze da biologo, ma beh, lasciamo perdere, naturalista, tra le altre cose. E questo mondo devastato, questo mondo distrutto, ruota tutto, apparentemente tutto intorno alla bambina, ma soprattutto al suo uovo. E quest'uovo sarà letteralmente il protagonista, è il protagonista vero di questo capolavoro di Mamoru Oshii, che tra le altre cose si dice che possa venire ridistribuito dopo un restauro per i 40 anni dalla sua prima uscita, e oggettivamente io sarei molto interessato, diciamo, a vederlo, anche perché io penso, se lo avete visto, ve lo straconsiglio. Si trova con un po' di difficoltà, ma si trova, riuscire a capire che cosa possa essere questo film visto al cinema. Se avete visto i film di Miyazaki, diciamo tra quelli più famosi che si possono vedere di animazione giapponese al cinema, non aspettatevi niente di collegato, perché un film cupo, un film apparentemente estremamente triste, denso di forse troppi significati se uno vuole andare a vedere un film e passare del tempo, neanche troppo, perché qui siamo intorno a 1 ora e 20. Tecnicamente questo è un OAV, ma questo lasciamo perdere il tecnicismo. Però al cinema renderebbe tantissimo, perché tra le altre cose c'è una colonna sonora che stiamo sentendo che è di una qualità enorme. E poi dopo parleremo di Yoshihiro Kanno, dopo, con calma logicamente. Però nel frattempo la cosa fondamentale è che Tenshin no Tamago, l'uovo dell'angelo, Angel's Egg, è uno di quei film che almeno una volta della vita bisogna vederlo. È un film fantastico, nel, diciamo in senso generale, molto generale, ma soprattutto è un film che non credo vi basterà solamente una volta per entrare, diciamo così, nel mood. Il primo impatto è wow, che cosa cavolo ho visto. E poi dopo saranno successivi altre visioni per cercare di capire tutte le sfaccettature, capire tutte le reference, come direbbero quelli seri, perché è evidente, evidentissimo, subito richiamo al diluvio universale con un'arca che appare nelle immagini quasi iniziali del film, e quindi c'è tanto veramente da capire e da vedere. E c'è qualcuno anche che l'ha definito Tenshin no Tamago come la stele di Rosetta per capire le opere successive di Mamoru Oshii. C'è del vero? Sì, ma vedetevelo. Poi dopo, se avete già visto le opere di Oshii, e sono tante, sono veramente tante, tantissime, e continuano ad essere, speriamo, ancora più frequenti, vediamo quello che riuscirete a capire anche voi. Io sinceramente, la prima volta che l'ho visto, poi comprendendo, andando avanti, riuscendo a trovare delle piccole delucidazioni di tanto in tanto, si riesce letteralmente a entrare nel mondo di Angel's Egg, ed è nonostante tutto un bel mondo, perché è un capolavoro. Torniamo tra poco, sempre qui con Big in Japan e sempre ovviamente su Radio Fab. E se Intenshin Otamago, nel frattempo bentornati qui su Radio Fab con Big in Japan, avete trovato delle vibes, diciamo così, di Tarkovsky, il mai troppo rimpianto David Lynch e Kubrick, beh, probabilmente avete ragione, perché quello che noi vediamo, e l'abbiamo già detto prima, è una terra devastata dall'apocalisse. Apparentemente, non capiamo benissimo, però troviamo una società praticamente assente, un mondo ridotto in macerie, città fantasma che vengono letteralmente popolate da ombre vaganti, crostacei giganteschi che sembrano dei carri armati. E insomma, in tutto questo si va anche a notare una meravigliosa componente scenografica, diciamo così, a livello cittadino, che sono delle case in Art Nouveau con riferimenti a Klimt. C'è veramente un mondo da scoprire se uno vuole vedere visivamente Angel's Egg. È onirico, ci sono molte scene oniriche con richiami, come abbiamo detto, anche religiosi. E come abbiamo detto, i protagonisti principali sono due, se vogliamo considerare anche l'uovo tre, ma logicamente lo consideriamo, questa bambina e questo soldato che sembra estremamente inquietante all'inizio, che non parla, la segue in maniera spasmodica. Insomma, è pieno di allegorie, è pieno di cupezza, nel vero senso della parola, che poi è anche una sorta di costruzione dal punto di vista narrativo, soprattutto per quello che riguarda speranza, vulnerabilità e anche un rapporto con il futuro, quello che poi ha ripreso anche Katsushiro Otomo, soprattutto per Robo Carnival e anche Steam Boy, più recente del 2024, mentre Robo Carnival è del 97. Insomma, troviamo veramente di tutto in questo film. È un qualcosa che non riusciamo bene a identificare, perché noi vediamo questo mondo devastato, ridotto in rovina, e c'è anche una caratteristica fondamentale per il film che deve essere messa in chiaro per l'OAV, per Tenshin Otamago, che è un film estremamente lento, ovviamente per esigenze narrative, perché la costante presenza di riprese molto lunghe, senza interruzioni, che poi dopo saranno anche uno dei tratti caratteristici per alcune delle opere future di Oshii. Insomma, si predilige l'atmosfera piuttosto che l'animazione. Il movimento è limitato, logico, però quello che si vede è funzionale alla trama, a una trama che sembra assente, ma è una trama che vuole riportare, diciamo così, una sorta di nuova genesi, perché sì, l'incubo di questo mondo è la sua situazione attuale, ma l'incubo è anche una genesi, una nuova rinascita del mondo, è anche quello che possiamo presupporre tema la bambina, e quell'uovo che diventa probabilmente il fautore di una nuova genesi, una nuova colomba che riporta la vita ad una terra devastata dal diluvio universale, è anche uno dei simboli, è anche sicuramente il punto, il nodo che Oshii ha voluto mantenere ben saldo all'interno di questi 80 poco meno minuti di animazione. E tra le altre cose, ok, Tenshin Otamago, regia di Oshii, però dobbiamo anche parlare del fondamentale contributo dello studio Din e del Takuma Shoten, soprattutto lo studio Din, che uno dei più famosi, ha fatto veramente di tutto, continua a fare di tutto. Tra le altre cose, ne abbiamo parlato recentissimamente con Igarashi, quindi è uno studio che lavora molto, lavora bene, e che dire, non poteva essere che questo un capolavoro, soprattutto quando ci sono diversi player di questa grande qualità. E ritornando al core business, definiamolo così con un termine terrificante, di Tenshin Otamago, sicuramente è l'uovo, ovviamente, l'uovo dell'angelo. L'angelo è la bambina, l'angelo è il ragazzo. Chi è che porterà questa nuova creazione, questa nuova genesi? Chi è che farà letteralmente svoltare questo mondo devastato da non sappiamo che cosa? E poi soprattutto riusciremo a capirlo, o almeno forse intuirlo verso la fine, quando succederanno diverse cose che ci faranno capire i ruoli all'interno della narrazione dei personaggi, uovo compreso. Detto questo, noi continuiamo a sentire la musica di Angel's Egg di Tenshin Otamago e poi parliamo di Yoshihiro Kanno, che è fondamentalmente un altro dei protagonisti del film, perché con la sua musica è assolutamente centrato e presentissimo nella narrazione voluta da Mamoru Oshii. Ci sentiamo tra poco, rimanete sempre qui su Big in Japan con Radio Fab e poi facciamo le chiacchiere finali e niente, a dopo. Thank you. E rieccoci qua, Big in Japan, e adesso finalmente parliamo del compositore, del terzo barra quarto protagonista di Angel's Egg, perché parliamo di colui che ha letteralmente creato l'universo sonoro di Angel's Egg, ovvero di Yoshiro Kanno, compositore capace di unire tradizione giapponese, diciamo così, cultura musicale occidentale e anche musica elettronica, andando ovviamente in varie fasi della sua carriera, della sua del suo dialogo musicale con gli ascoltatori. È nato nel 53, ha poco più di 70 anni, è diventato, diciamo così, professore, si è laureato, è un professore attualmente, e si è laureato all'Università di Tokyo e nell'80, se non ricordo male, e già prima di questa, anzi del master del 1980, già prima aveva iniziato a vincere premi. Nel 79 un concorso a Monaco, a Monte Carlo per essere precisi, per il quartetto d'archi. Poi è diventato anche celebre per aver vinto un premio della Japan Arts Foundation per le composizioni che sono basate sugli idiomi e sulle tradizioni giapponesi. Quindi, come abbiamo detto, questa capacità di dialogo tra modernità occidentale, tra composizione in stile occidentale, e capacità di riuscire a utilizzare il mezzo della cultura giapponese anche a livello musicale. Ha lavorato anche per il balletto, è stato tra le altre cose molto importante per il balletto Mandala, che dopo essere stato per la prima volta rappresentato a Tokyo è andato in tour sia in Europa che in America, e ha lavorato molto e lavora molto per quello che riguarda le composizioni orchestrali. È un compositore di musica classica. Possiamo definirla classica moderna? Sì, possiamo definirla così. Però comunque è un compositore che riesce letteralmente a farci capire attraverso la sua, definiamola, melodia, perché comunque è molto riconoscibile come compositore, quello che riesce a portare da compositore verso il pubblico. Recentemente c'è stata la prima di un suo ultimo lavoro nel 2025, proprio recentissima, ad inizio di febbraio, alla Kawasaki Symphony Hall, di un piano concerto chiamato Ocean Ridge. Se tra le altre cose avete voglia di spulciare, si trova online da diciamo così vedere sul sito YouTube, sulla pagina YouTube di Kanno, tutto il concerto. Si può addirittura trovare questa volta, però, diciamo così, attraverso il sito del musicista, si può trovare tutta la partitura del concerto. Quindi, se volete, sapete suonare il pianoforte, o volete cimentarvi nello studio delle sue partiture, beh, ci sono ben 90 e più pagine di lavoro di Kanno. Quindi, che dire, è molto molto attivo, perché comunque, nonostante non abbia, diciamo, lavorato molto con il mondo dell'animazione, è un gran compositore, e soprattutto vi straconsiglio di vedere, sempre sul suo canale YouTube, Nature in Life, Kei Kaijin, che anche in questo caso è un lavoro estremamente bello, convincente, che riesce a, diciamo così, a fondere quella tradizione che per i giapponesi è fondamentale e diventa parte integrante della loro cultura anche in prospettiva futura. Viene definito questo concerto Modern Japanese Song with Traditional Instruments. Quindi trovate veramente un qualcosa di unico, soprattutto se non conoscete la strumentazione, gli strumenti giapponesi. Ve lo straconsiglio di vedere, perché in relativamente pochi minuti, parliamo di un quarto d'ora di musica, c'è tantissima cultura giapponese, perché è un musicista che riesce, come abbiamo detto, a dialogare su vari piani. Ovviamente occidentale, con le composizioni tra virgolette tradizionali per noi europei, per noi occidentali, mentre per quello che riguarda la diffusione della cultura musicale giapponese è estremamente attivo, è stato premiato, e continuo a dirvelo, seguite il suo sito, seguite la sua pagina di YouTube, perché c'è veramente molto da scoprire e soprattutto molto da comprendere, perché è estremamente importante anche capire chi c'è, diciamo così, che uomo c'è dietro le composizioni, perché anche i suoi lavori di musica da camera, anche quelli giovanili, diciamo così, il Catuora Accord, i Miti di Ver, che è un coro da camera con soliste e percussioni, quindi musica da camera, è estremamente, estremamente bello da ascoltare per la capacità, come abbiamo detto, di comporre in maniera efficace ed essere moderno, ma al tempo stesso tradizionale su più livelli. Detto questo, sinceramente, Angel's Egg, tornando e chiudendo, diciamo così, il capitolo dedicato all'opera prima di Mamoru Oshii, è un lavoro estremamente complesso, complicato, dove tutto quello che noi possiamo immaginare viene sconvolto letteralmente da un'ora e venti di film che deve essere letteralmente compreso. Dobbiamo vederlo più volte, sì, assolutamente, però riusciremo, secondo me, a capirne la vera importanza con molta attenzione. E quindi non è per, tra virgolette, chi vuole perdere un'ora e venti e non farsi coinvolgere, perché il coinvolgimento all'interno del mondo di Angel's Egg, dell'opera prima di Oshii, è fondamentale. Non è per deboli di cuore, da un certo punto di vista. Straconsigliato. Aspettiamo e speriamo che ci sia anche una distribuzione italiana, visti i 40 anni imminenti a fine anno, e facciamo gli scongiuri e nel frattempo continuiamo a vedere quello che riusciamo, anche se non rimasterizzato in 4K, perché è sempre bello, è sempre bellissimo da vedere. Noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata, speriamo settimana prossima con una nuova puntata di Big in Japan. Voi continuate ad ascoltare tutte le trasmissioni di Radio Fab e ascoltare tutti i nostri podcast, perché sicuramente male non vi fa. Alla settimana prossima, forse.